Benvenute e benvenuti a questa nostra analisi.
Un saluto a tutte e tutti.
Oggi mettiamo sotto la lente i controlli preventivi sui rimborsi del 730 per il 2025. Ne parliamo partendo da un articolo interessante pubblicato il 7 luglio 2025 sul blog dello Studio Pizzano.
Giusto. L'articolo si intitola Controlli preventivi rimborsi 730. L'Agenzia delle Entrate delinea i criteri di selezione.
Esatto. E c'è anche un provvedimento specifico dell'Agenzia, quello del 1 luglio 2025. Vogliamo capire, insomma, come l'algoritmo sceglie chi controllare, quali sono le cifre che fanno scattare l'attenzione, le tempistiche e, beh, le conseguenze pratiche.
Certo.
Partiamo dalle basi. Quali sono i criteri principali che usa l'Agenzia per questa selezione?
Allora, l'Agenzia si basa principalmente su tre, diciamo, pilastri per questa valutazione automatica. Il primo è la ricerca di scostamenti quantitativi rilevanti.
Cioè, differenze grosse?
Sì, differenze significative rispetto ai dati che l'Agenzia ha già. Parliamo dei versamenti F24, delle certificazioni uniche, ma anche delle dichiarazioni degli anni passati. Ecco.
Okay.
Se c'è uno scostamento forte, il sistema lo segnala. Potrebbe esserci un'anomalia da verificare.
Chiaro. E il secondo pilastro?
Il secondo, si concentra sulle incongruenze con i dati che arrivano da altri soggetti. Ormai l'Agenzia riceve un flusso enorme di informazioni da banche, assicurazioni, enti previdenziali, strutture sanitarie.
Immagino.
Quindi se per caso un contribuente indica, non so, spese mediche molto più alte di quelle comunicate per la precompilata, ecco, questo è un segnale, una potenziale incoerenza.
E il terzo?
Il terzo fattore è quella che viene chiamata la storicità del contribuente.
Ah, si guarda anche al passato?
Esattamente. L'algoritmo valuta anche il comportamento fiscale precedente. Non è un giudizio, ma un'analisi di probabilità. Se ci sono state irregolarità in passato, il rischio percepito, diciamo, aumenta.
Capisco. Quindi un mix di dati attuali, esterni e storici. E per quanto riguarda l'importo del rimborso, c'è una cifra chiave? E le tempistiche?
Dunque, la soglia dei 4.000 euro di rimborso rimane un riferimento importante, soprattutto se, oltre a superare questa cifra, la dichiarazione ha modifiche rispetto alla precompilata che creano proprio quelle incoerenze di cui parlavamo.
Quindi non basta superare i 4.000 euro?
No, non basta di per sé. È la combinazione. Rimborso alto più modifiche che, diciamo, non tornano con i dati dell'agenzia. Quello fa alzare parecchio la probabilità di controllo.
E i tempi? Quando fanno questi controlli?
L'agenzia ha 4 mesi di tempo. 4 mesi dalla scadenza del 730, che è il 30 settembre 2025, per fare i controlli preventivi.
E il rimborso quando arriva in questi casi?
Il pagamento poi avviene entro 6 mesi, sempre dal 30 settembre. Un punto importante, definito dalla legge, precisamente il DLGS 175 del 2014, è che queste regole valgono per tutti.
Cioè?
Cioè sia se si invia la dichiarazione da soli, sia se ci si affida a un CAF o a un professionista. Le regole di controllo non cambiano.
Bene, questo è utile saperlo. Ma quali tipi di modifiche attirano di più l'attenzione? Quelle che fanno più suonare il campanello, diciamo?
Logicamente il sistema punta il dito sulle modifiche che cambiano il risultato finale, ovvero quelle che aumentano gli oneri detraibili o deducibili rispetto ai dati che l'agenzia aveva precaricato.
Quelle che aumentano il rimborso, in pratica.
Esatto. Quelle che generano aumentano il rimborso. Un classico esempio sono le spese sanitarie e mediche.
Ah, le spese mediche, un tasto dolente.
Eh sì, lì possono saltar fuori problemi di documentazione. Magari manca qualcosa oppure non è conforme. Pensa ai famosi scontrini non parlanti, quelli senza codice fiscale o dettaglio della spesa.
Vero.
Oppure si inseriscono spese che in realtà non sono detraibili. Oggi l'incrocio dei dati è molto molto efficace e l'algoritmo è allenato a scovare queste differenze che sembrano ingiustificate.
E se una dichiarazione viene selezionata, come lo si viene a sapere? Come comunicano?
Dipende da come è stata inviata. Se l'invio è stato fatto direttamente dal contribuente, la comunicazione arriva nell'area riservata del sito dell'agenzia. E anche via PEC se è stata fornita.
Ok.
Se invece ci si è rivolti a un intermediario, un CAF o un professionista, la comunicazione arriva direttamente a loro. Saranno poi loro a dover fornire i documenti richiesti.
Chiaro.
C'è da dire però che nella pratica piccole modifiche, se ben documentate, di solito non creano grossi problemi. Le difficoltà nascono con scostamenti importanti e non giustificati da pezze d'appoggio valide.
Tirando le somme di tutto questo, quale consiglio chiave possiamo dare? Una riflessione finale?
Guarda, direi due cose. Prudenza e documenti. Ogni modifica alla precompilata, specialmente se fa salire gli oneri e quindi il possibile rimborso, deve essere super giustificata. Servono documenti validi, completi, da conservare bene.
Quindi attenzione massima.
Sì, bisogna bilanciare. Da un lato c'è il diritto a usare tutte le agevolazioni fiscali previste. Dall'altro bisogna evitare problemi, contestazioni, ritardi nei rimborsi, magari sanzioni. Quindi prudenza e carta in regola.
Riassumendo i punti chiave, i controlli scattano per differenze significative, incongruenze con dati esterni o per via dello storico fiscale. La soglia dei 4.000 euro conta, ma soprattutto insieme a modifiche che non tornano. I tempi sono 4 mesi per i controlli, 6 per il rimborso, dalla scadenza del 30 settembre. E poi, fondamentale, documentare tutto scrupolosamente, specie le spese sanitarie modificate.
Esatto.
Bene. Per chi volesse saperne di più, consigliamo ovviamente di leggere l'articolo che abbiamo citato all'inizio, sul blog dello Studio Pizzano. E come sempre, è fondamentale parlare con il proprio consulente fiscale per valutare la situazione personale.
Certamente.
Continuate a seguirci per altri approfondimenti. Grazie per l'ascolto.
Grazie a tutte e a tutti. Alla prossima!